Smart working, great resignation, well-being, burnout, engagement, quiet quitting, generation gap, ma anche YOLO, VUCA, BANI, FOMO, parole e acronimi sempre più ricorrenti che racchiudono fenomeni estremamente variegati. Tutti però hanno a che fare con la profonda trasformazione che il mondo del lavoro sta attraversando. WIP, Work in Progress. Un viaggio nei territori inesplorati del lavoro contemporaneo. Le voci e i racconti di chi lo vive, di chi lo studia e di chi ci sta per entrare. La destinazione è ambiziosa, scoprire se può esistere un approccio saggio all'esperienza lavorativa, un modo per trovare senso e soddisfazione in ciò che facciamo anche in un'epoca complessa e confusa come quella in cui ci troviamo. Benvenute a tutte, benvenuti a tutti, questa è la prima puntata di WIP, Work in Progress, un podcast dedicato alla trasformazione dell'esperienza del lavoro. Nel corso delle puntate che ci aspettano andremo a esplorare i territori di frontiera che hanno a che fare con le trasformazioni che il mondo del lavoro sta vivendo da qualche tempo a questa parte. Potremmo dire, soprattutto dalla pandemia in avanti, sono successe e stanno succedendo cose piuttosto interessanti. Sono cambiate, per esempio, le aspettative che noi nutriamo nei confronti dell'esperienza del lavoro. Sono cambiate le condizioni che noi andiamo a ricercare dentro ai luoghi di lavoro, ai contesti professionali, e sono anche cambiate le condizioni che non siamo più disposti a tollerare, o siamo sempre meno disposti a tollerare. Ecco, questo podcast intende andare ad affrontare tutte queste tematiche attraverso, fondamentalmente, la voce di tre tipi di persone. Noi parleremo con chi questo mondo lo vive tutti i giorni da dentro, quindi con professionisti di vario tipo che arrivano dai settori più disparati del mondo, delle organizzazioni e non solo. Andremo a parlare con esperti, studiosi che osservano il fenomeno del lavoro da più punti di vista, da quelle che sono le loro discipline di riferimento, e lo faremo anche con coloro che si stanno avvicinando, affacciando al mondo del lavoro o hanno iniziato a muovere i primi passi, quindi studenti o giovanissimi lavoratori e lavoratrici che stanno però, appunto, da poco sono entrati nel mondo del lavoro e quindi stanno facendo le loro prime esperienze professionali. Io sono Nicola Castelli, mi occupo di formazione, consulenza, ricerca in ambito organizzativo da ormai oltre 20 anni, e per essere sinceri il mio lavoro non è mai stato così interessante come da qualche anno a questa parte, perché se è vero che è cambiato il nostro modo di relazionarci con il mondo del lavoro, allo stesso modo stanno cambiando le organizzazioni, stanno cambiando sotto tanti punti di vista, perché stanno sperimentando, cercando metodologie, formule, modi e modalità per, diciamo così, tenere insieme da una parte le esigenze produttive e dall'altra le esigenze, i bisogni delle persone che ne fanno parte. E quindi quello che ci troviamo di fronte oggi è uno scenario davvero estremamente variegato, frastagliato, soluzioni più o meno efficaci, e anche questo può essere uno spazio di riflessione che affronteremo nel corso delle puntate di questo nostro podcast. WIP, Work in Progress, è un progetto che vede coinvolte tre realtà: Men's Corporate, da una parte, che è una società che si occupa appunto di consulenza, formazione e ricerca per le organizzazioni; il Cerchio, che è la comunità Zen più antica e ampia oggi esistente in Italia; e il CERC, il Center for Employee Relations and Communication, che è uno dei centri di ricerca dell'Università Ulm. Peraltro ci tengo a ringraziare proprio l'università ed in particolar modo Radio Ulm, grazie alla quale abbiamo avuto modo di fare questo esperimento, perché a tutti gli effetti questo podcast è un esperimento che io per primo vado a intraprendere. Fate fatte queste dovute, doverose presentazioni e introduzioni, andiamo a entrare nel merito di questa nostra primissima puntata, che ha anche un po' l'obiettivo di definire un po' il campo di riferimento dentro il quale poi ci andremo a muovere. E lo facciamo con due ospiti, che sono due amici, due soci in realtà, e colleghi, che con me hanno contribuito a congegnare questo progetto Work in Progress di cui vi parlavo poco fa. Il primo dei due è Luca Quaratino, che è un ricercatore e docente qui dell'Università Ulm, in particolar modo nel corso di HR Management. Benvenuto Luca.
Ciao Nicola, grazie dell'invito, un piacere essere con te oggi.
E insieme a lui c'è Marco Leonzio, anche egli un docente a contratto per quanto riguarda il corso di organizzazione di impresa e gestione delle risorse umane qui all'Università Ulm, nonché formatore, consulente di lunghissima data. Quindi ciao Marco, benvenuto anche a te.
Grazie mille Nicola di questo invito e un saluto a tutte le persone in ascolto.
Partirei con te Luca. Nel senso che se parliamo di trasformazione dell'esperienza del lavoro, una delle questioni più calde, no? Che in realtà tutti noi, seppur magari in modo non consapevole, non esplicito, stiamo forse sfiorando, e certamente la cosa vale per le generazioni più giovani, è il cambiamento di quello che viene chiamato in gergo contratto psicologico tra le persone e le organizzazioni, le aziende a cui queste persone fanno riferimento, di cui fanno parte o di cui vorrebbero fare parte. Ecco, questo fantomatico contratto psicologico, ci dicono le ricerche, che è in fase di seria trasformazione, modifica, mutamento per varie motivazioni. Quindi ti chiederei, proprio come ricercatore, come studioso che da tempo si occupa di queste tematiche in varie vesti, ti chiederei se hai voglia di raccontarci un po' innanzitutto in cosa consiste questo contratto psicologico, perché non diamo per scontato che sia un termine così chiaro per tutti i nostri ascoltatori, e dall'altra davvero come ti sembra che stia mutando soprattutto da qualche anno a questa parte.
Di nuovo grazie Nicola di questo gradito invito. Dicevi da 20 anni ti occupi di questi temi, io sono già 30 e questo mi genera saggezza ma anche un po' di tristezza per il tempo che passa, però ho piacere di condividere riflessioni che in realtà sono sedimentate da tempo e che in questa nostra comune progettualità del WIP abbiamo provato un po' a mettere in ordine. Tutti sappiamo che quando entriamo in contatto con un'organizzazione di lavoro, la cosa che ci lega a questa organizzazione è il contratto giuridico, no? Che è sostanzialmente il sinallagma, ho studiato legge, così si dice, è lo scambio di tempo contro una retribuzione. In realtà noi sappiamo che quando le persone e le organizzazioni si incontrano, in realtà scambiano molto di più, scambiano un insieme di aspettative, di attese che si promettono come prima di un matrimonio e che diventeranno un elemento determinante perché regolerà il grado di soddisfazione, regolerà il modo di comportarsi l'una nei confronti dell'altra parte. Questo è il concetto di contratto psicologico. Come tu accennavi, questo contratto è andato cambiando molto nel tempo, no? Noi veniamo da una storia lontana che ci potrebbe portare, per avvicinarci a chi ci ascolta, alla situazione Checco Zalone, no? Il mitico posto fisso. Allora, il mitico posto fisso aveva una grande virtù. Era fisso in quanto tale, prometteva alle persone la possibilità di costruire un parallelo progetto di vita di lungo termine.
Garantiva psicologicamente tutta una serie di cose.
Esattamente. È il contratto dei miei genitori, probabilmente dei nonni di tanti ragazzi che ci ascoltano, che hanno visto questo mondo che poi è andato in qualche modo tramontando. Questo contratto lo chiamavamo contratto relazionale, una lunga relazione che non si spezza mai, ma dentro la quale ci si può anche un po' sedere, no? Come il film di Zalone ci racconta.
E dal tuo punto di vista, in realtà anche per quello che ci racconta un po' in realtà la storia, fino a che punto più o meno questo tipo di contratto psicologico è stato predominante?
Allora, cito due momenti. Uno più legato alla vita economica. 1993, per la prima volta IBM, licenzia delle persone non per giusta causa, cioè significa che ha delle necessità di operatività aziendale, quindi ha bisogno di ridurre il personale per adattarsi a un mondo che chiede più flessibilità, più efficienza, minori costi fissi. E siamo all'inizio degli anni 90 quando accade un'altra cosa importante, che è il crollo del blocco sovietico. Mi direte cosa c'entra col contratto psicologico? Beh, perché ha segnato in qualche modo l'idea che il paradigma di riferimento in generale è quello del libero mercato, no? Era il modello in qualche modo vincente. E il mercato per tutti gli anni 90, se ci pensiamo, diventa il metro di tutto. Quindi il volontariato deve aziendalizzarsi, orientarsi al mercato, la sanità deve fare lo stesso, la cultura. E anche la relazione tra persone e organizzazione viene letta con la chiave, la categoria del mercato. Io metto sul tavolo della professionalità che spero di arricchire da te, tu compri il mio tempo e la mia prestazione di qualità finché ti serve. Per sintetizzare un po' il nuovo paradigma che si afferma negli anni 90, definito contratto transazionale di scambio, una famosissima frase di Jack Welch, allora amministratore delegato di General Electric, un contratto da un giorno.
Che ovviamente affermazione molto provocatoria, ma a proposito di contratti mi vengono in mente, anche da un punto di vista della formalizzazione giuridica, la nascita di alcune tipologie specifiche di contratti, i famosi co-co-co, i co-co-pro, che negli anni, all'inizio degli anni 2000, fine anni 90, inizio anni 2000, imperversavano fondamentalmente, gettando nello sgomento un'intera fascia di cittadini italiani, insomma.
Assolutamente così, ricordiamo le riforme Treu, le riforme Biagi, che hanno sostanzialmente, come si dice, flessibilizzato il mercato. Poi da un lato lo posso vedere come una flessibilizzazione, dall'altro come una precarizzazione, certo, del lavoro.
Il confine tra le due parole può essere molto sottile.
Non entro nel dibattito politico ed ideologico, registro che però questo è diventato il nuovo modo, certo, di stare insieme di persone e organizzazioni, che ha dominato su tutta la prima parte del nuovo millennio, fino a quando è accaduto qualcos'altro che tu citavi in precedenza, che è stato di nuovo l'innesco di fenomeni che erano sotto traccia, e mi sto riferendo alla pandemia, naturalmente. La pandemia ha slatentizzato quelle che io definisco una serie di insoddisfazioni reciproche. Le organizzazioni si sono rese conto che di fronte alle sfide complesse
della postmodernità,
del tempo che viviamo, che è un tempo di crisi permanenti, quindi in cui le organizzazioni sono chiamate a cambiare, adattarsi, evolvere di continuo, non posso andare a combattere questa battaglia, a giocare questa partita con dei mercenari, se mi è consentita questa espressione. Ho bisogno di qualcuno che ci creda un po' di più. Sì. E le organizzazioni, dopo aver beneficiato di flessibilità per 25 anni, hanno detto forse non è questa la strada. Dall'altra parte però stavano anche cambiando molto le prospettive individuali. Cioè le persone si sono rese conto che un'esperienza lavorativa che è semplicemente una retribuzione o diciamo un accrescimento della propria employability, delle proprie competenze, forse
è la migliore delle ipotesi.
Non è abbastanza. E la pandemia ha fatto, credo, nascere in tutti noi una domanda, almeno io la domanda che mi sono fatto all'inizio della pandemia è stata: non sono un medico, non sono un ricercatore che può trovare una soluzione, ma cosa diavolo ci sto a fare al mondo? Un po' questa essenzialità, no? Sì. Di domandarsi il senso di quello che si fa. E di nuovo anche qui questa trasformazione sul piano individuale raccoglieva in realtà un po' una serie di evoluzioni tipiche della postmodernità che hai appena citato.
Sì. Quindi insomma, confermi che davvero l'evento pandemico è stato un po' un punto di svolta per la società in cui viviamo, tanto a livello appunto macroscopico quanto a livello individuale, e ha portato alla luce, forse radicalizzato, forse catalizzato, dei malumori, dei disagi di varia natura che in realtà da tanto tempo si muovevano sotto traccia.
Direi che è proprio così. E sul versante personale, insomma, se facciamo riferimento all'idea della società liquida di Bauman, alla frammentazione, all'individualizzazione di tutto, credo che anche gli individui hanno percepito una insufficienza, no? Come l'hanno percepita le organizzazioni, gli individui hanno detto: ma è tutto qui? Certo. O l'esperienza lavorativa può essere altro? E di qui l'idea che oggi si stia andando verso un possibile diverso modo di stare insieme di organizzazioni e persone, che con il contributo vostro, degli amici con cui studiamo questo fenomeno, abbiamo voluto battezzare con il nome di contratto psicologico di affinità. Affinità perché l'idea è che oggi le organizzazioni e le persone debbano tornare a stare insieme in modo più serio, in modo più profondo e coinvolto da entrambe le parti. Mi verrebbe da dire a prendersi cura le une delle altre. Le persone devono aver cura del lavoro, di quello che fanno, dell'esperienza lavorativa, e le organizzazioni devono fare altrettanto. Non possiamo però pensare che questo ci riporti indietro ai nostri nonni, al famoso posto fisso. A me piace più pensare che in questo contratto di affinità persone e organizzazioni diventino una sorta di partner di viaggio. Facciamo un pezzo
di strada insieme, certo.
Siccome la strada è difficile, io sono un appassionato, è un percorso di montagna, è una scalata, è un trekking in un posto inospitale.
C'è anche una componente di difficoltà di intravedere il futuro, cioè non sappiamo cosa ci aspetta.
Dobbiamo andare un po' a esplorare insieme la strada e entrambe le parti hanno bisogno l'una dell'altra. Mentre in passato le organizzazioni definivano una traccia e le persone salivano su questa scala mobile
e si lasciavano portare.
Allora, dicevo, l'idea del partner di viaggio è interessante. Facciamo un pezzo di strada, non sappiamo quanto è lungo, credo non lunghissimo, perché i nostri studenti, quando li interroghiamo e diciamo ma accettereste mai un tempo indeterminato ma senza poter cambiare azienda, ormai ci guardano come se fossimo degli alieni. Però in quel pezzo di strada non siamo semplicemente in una transazione economica,
non ci limitiamo ad usarci reciprocamente.
Bravo. Proviamo a usare questa esperienza in maniera più intensa, anche perché, e questa è una vera rivoluzione rispetto al passato, magari tra 5, tra 10 anni, in altre vesti, in altri panni, ci rincontreremo. Mentre un tempo, se lasciavi un'organizzazione, era un tradimento che non ammetteva nessun perdono.
Sì, sono molto d'accordo, e più che altro trovo riscontro alle cose che stai raccontando un po' nelle esperienze che stiamo raccogliendo in modo più o meno sistematico dentro e fuori dalle aule, dentro e fuori dalle aziende, e o anche solo chiacchierando con amici e colleghi. Grazie mille Luca, hai accennato tanti temi che sono certo andremo a riprendere nel corso delle prossime puntate, proprio a partire da punti di vista un pochino più specifici in termini di discipline di riferimento. Però devo dire che il quadro che ci hai fatto è molto chiaro, ordinato e davvero delinea un po' un perimetro di movimento. Una delle parole che ha iniziato a ricorrere, anche forse in modo un po' ridondante, nei corridoi delle aziende, sugli articoli di giornale, nelle aule anche universitarie di vario tipo, nelle ricerche che stiamo portando avanti, è questo fantomatico benessere. È diventata un po' una sorta di mantra ricorrente: più benessere, cerchiamo più benessere, le persone ricercano maggior benessere. Essere, le aziende si ingegnano per offrire, proporre soluzioni di vario tipo che rendano l'esperienza delle persone più gratificante sotto quel punto di vista. Però forse vale la pena che ci diciamo due cose su questo tema. Dal tuo punto di vista, Marco, innanzitutto, perché questo termine e questa categoria è diventata così predominante nel dibattito più o meno formale in questi ultimi anni? E poi quali sono anche forse un po' i rischi che porta con sé, ecco, una focalizzazione troppo stretta su questo argomento?
Concordo assolutamente con la tua percezione, se ne parla tanto e davvero forse ogni tanto se ne parla un po' troppo, no? Basta aprire LinkedIn e scorrere col pollice il telefono e quanti post ci sono che parlano di benessere e quanto questo poi rientri davvero nel DNA della vita organizzativa quotidiana, questo poi è tutt'altra questione, insomma, no? Però riparto da una cosa che diceva Luca poco fa, cioè questi tempi, ok? Perché questi sono tempi davvero di grandissimo interesse per chi fa il nostro mestiere, perché si stanno incrociando e alimentando reciprocamente alcuni trend che in parte erano sotto traccia, alcuni sono più brevi, alcuni sono più lunghi, e che il Covid, ci dicevamo, ha accelerato in modo clamoroso, no? E ne cito almeno tre. Uno è quello che riguarda il lavoro come dire, di per sé, mi viene da dirlo, cioè che cosa facciamo quando noi facciamo quella roba che si chiama lavoro. Allora, se noi proviamo oggi a dare una definizione di questo, scopriamo che dentro, descrivendo questo lavoro, ci mettiamo dentro probabilmente delle cose che 10, 12, 15 anni fa non avremmo citato. E questo è un tema, cioè le attività, che cosa facciamo quando parliamo di lavoro, da una parte. L'altro trend che incrociamo è quello delle organizzazioni che ci chiedono effettivamente di lavorare in modo diverso. Parlavamo prima di aspettative, e anche da questo punto di vista ci sono dei cambiamenti molto rilevanti. E non da ultimo tutti noi che lavoriamo e ci accostiamo a questa esperienza così centrale nella nostra vita con una serie di aspettative, di cose che vogliamo che accadano intorno a noi, che sono significativamente diverse da quelle di qualche anno fa. Quindi tutto questo compone una matassa di elementi che da una parte troviamo tutte insieme nelle nostre ricerche, che tendono ad alimentarsi l'un l'altro. Parto dalla prima che ho citato e entro qualche secondo in verticale su questo. Una delle cose davvero molto interessanti che stanno accadendo è che quello che noi facciamo, dicevo prima, quando andiamo al lavoro, sono cose un po' diverse da una volta, no? E questo in modo assolutamente trasversale rispetto ai ruoli organizzativi che abbiamo. E questo lo si deve ad un trend lunghissimo, davvero questo di lunghissimo periodo, parte dalla fine del Settecento e arriva fino impennato, accelerato oggi moltissimo, che riguarda la meccanizzazione del lavoro. Tutto quello che nel corso della storia siamo riusciti a rendere in qualche modo automatico, sia robot sia software, noi tendenzialmente lo deleghiamo alle macchine.
La dico brutta, laddove abbiamo potuto renderci il lavoro un po' più comodo, ma lo certo, abbiamo fatto.
Ma certo, dai telai automatici dalla fine del Settecento fino ad oggi, ok? Quindi questo significa che c'è un trend per cui ormai davvero ogni mese, possiamo dire, arriva la soluzione nuova che ci permette di prendere quella parte più esecutiva del lavoro di ciascuno di noi. Quindi se lo vediamo da un certo punto di vista è entusiasmante, perché fa un pezzo del nostro lavoro. Dall'altra parte ci diciamo,
soprattutto quello un pochino più faticoso,
magari più noioso. Quella parte lì, quella che ci piace di meno, ok? E allora la domanda diventa, ma allora io che ci sto a fare? Cioè, certo. Che cos'è il lavoro in realtà? E adesso poi che cosa succederà, tra parentesi, con l'intelligenza artificiale lo vedremo nei prossimi mesi o anni. Certo. Però quello che succede è che in realtà il lavoro non è scomparso, ok? Semplicemente diamo molto spazio a quella parte di lavoro che non è strettamente esecutiva. Cosa facciamo nella nostra realtà quotidiana? Andiamo alle riunioni, facciamo progetti nuovi, studiamo complessità, guardiamo quello che succede fuori, facciamo call con persone lontanissime da dove siamo noi. Quindi tutta la parte, diciamo, più legata alle relazioni, alla gestione della complessità, alla creatività, ecco, finché le macchine non imparano ancora ad arrivare al nostro livello di creatività, quella sta ancora in mano nostra, cioè le nuove soluzioni le stiamo ancora inventando noi, ripeto, finché appunto queste forme nuove di intelligenza non ci prenderanno anche questo. Questo per dire che non stiamo andando incontro ad uno scenario dove non ci sarà più lavoro, come alcuni dicono. Semplicemente c'è questa parte del lavoro che occuperà praticamente tutto il nostro tempo, mentre quella più esecutiva man mano la facciamo fare ai software e ai robot. Che cosa ha a che fare tutto questo col benessere, no? Perché siamo partiti da lì. Questo ci deve accendere un faro su questo tema, perché questo tipo di attività ci chiede di essere sempre molto dinamici, molto multitasking, veloci, spesso anche brillanti nelle relazioni. E quindi quello che succede è che il nostro rischio di essere stressati alla fine della nostra giornata è significativamente più elevato da quello di un tempo. Magari un tempo eravamo più stanchi, questo sì, perché facevamo più cose esecutive, ma andavamo a casa, eravamo stanchi, come dire, no? Ci riposavamo. Oggi invece usciamo dal lavoro con la testa che rimbomba, e quindi siamo forse un po' meno stanchi ma un pochino più stressati.
Guarda, devo dire che a fianco alla parola benessere, una di quelle parole, di quei termini, espressioni che da ormai direi 2, 3, 4, 5 anni sono diventate davvero pervasive nell'aria, è quella di salute mentale. Se ne parla come se fosse qualcosa di imprescindibile, laddove in realtà fino fino a 5, 6, 7 anni fa non la prendevamo neanche in considerazione fondamentalmente.
Infatti, è proprio questo, no? La continuazione del discorso di prima, perché se io azienda ho bisogno quindi che le persone facciano queste operazioni un po' più sofisticate di quelle di un tempo, ho bisogno di tutta la loro presenza, ho bisogno di tutta la loro capacità mentale, ok? Devono essere, come dire, cognitivamente, oltre che emotivamente e relazionalmente, molto presenti. E quindi è chiaro che questo mi porta ad arrivare alla sera ed essere, no, un po' uno straccio, questo ripetuto tutti i giorni, insomma, a un certo punto accende il faro su quello. Come stanno le mie persone dal punto di vista anche della loro salute mentale? Sono in grado di sostenere questo ritmo? Beh, le aziende se lo stanno chiedendo, tant'è che si susseguono le iniziative a sostegno delle persone. Credo che sia questo della mental health uno dei temi in assoluto più presenti sulle scrivanie degli HR in questo momento, perché sono legittimamente un po' preoccupati del fatto che le loro persone reggano questa situazione.
E dal tuo punto di vista, queste strategie, esperimenti, tentativi, complessivamente stanno funzionando?
Allora, questo è ancora un po' presto da dire, perché siamo davvero dentro in questo momento, no? Quindi non abbiamo grandi studi che ci dicono nel complesso se le iniziative che stanno prendendo le aziende sono più o meno efficaci. Quello che ti posso dire è che secondo me in tanti ce la stanno mettendo davvero, non dico tutta, ma ce la stanno mettendo davvero.
Ci stanno provando seriamente.
Davvero seriamente. Le iniziative sono le più disparate, perché davvero le stanno sperimentando tutte. Devo dire che la frontiera, secondo me, alla quale si sta arrivando vicini, forse non ci siamo proprio attaccati, ma ci arriveremo presto, è quella che riguarda da una parte gli stili manageriali e dall'altra parte i processi di lavoro. Perché se io ho i miei lavoratori, come dire, un po' li vedo un po' stressati e li aiuto col corso di mindfulness, questa è una cosa perfetta, va benissimo, però il giorno dopo ritrovano lo stesso capo e gli stessi processi di lavoro e quindi ricominciamo da capo fondamentalmente. Certo. Non dico che siano inutili, sono utilissimi, però con questi limiti. La vera frontiera è quando riusciranno le aziende a mettere mano in qualche modo anche a questo, cioè a dire quanto del benessere delle mie persone e quindi della loro produttività a lunga scadenza, che è quello che a me azienda interessa, quanto dipende anche dalla persona che li guida tutti i giorni o
dalla qualità delle relazioni
o dai processi che nel quotidiano guidano il loro tempo. Certo. Perché è lì che sta la vera frontiera. Il giorno che si arriverà davvero, e qualcuno sta cominciando a farlo, no? A ritoccare questi per fare spazio ad una vita un po' più sostenibile, no? Anche cognitivamente, quotidianamente, dalle persone, insomma, arriveremo alla frontiera successiva. Ma non ci siamo ancora lì, secondo me.
Certo. Luca, può essere che a volte si dica benessere, ma si intenda senso, significato?
Allora, sì. Fammi agganciare a quello che diceva Marco.
Certo.
Io credo che le operazioni di servizi di welfare che oggi vediamo, anche molto pubblicizzate sui giornali, sulle riviste, perché diventano una strategia, no, di employer brand, di comunicazione al mercato,
certo,
possano paradossalmente diventare un boomerang in assenza di quello che veniva detto. Cioè, se non si va poi a incidere sui processi, sulla cultura, sullo stile, sul senso di quello che si fa. Questo però è molto più complicato e la mia età ed esperienza mi lasciano ogni tanto essere un po' meno ottimista di quantomeno della velocità con cui le organizzazioni riusciranno a farlo, anche perché la ricerca di senso, che sicuramente è un punto decisivo, si scontra con il senso dominante che è presente in molte organizzazioni, che continua a essere quello del risultato economico se non finanziario. E quindi mi riaggancio un po' alle cose da cui siamo partiti. In un mondo, in un'economia, in una società che vengono governate in maniera decisiva dal mercato, e spesso il mercato significa mercati finanziari, quindi performance di breve termine delle imprese, mi faccio la domanda: quanto coraggio ci vuole come imprenditori, come manager, per giocare una partita diversa, dove io rinuncio a misurarmi solo con quell'indicatore, ma comincio a pensare che l'indicatore dato dalla qualità dell'esperienza lavorativa che le persone fanno all'interno della mia organizzazione sia un indicatore altrettanto importante. Non ho risposte, però credo che, visto che stiamo parlando a un pubblico di persone giovani che domani saranno i decisori all'interno di queste organizzazioni, farli arrivare con piena consapevolezza anche della responsabilità con cui possono incidere su queste decisioni, su queste dimensioni, sia un aspetto importante.
Per andare a concludere questa nostra prima puntata, tanto ci sarebbe da dire evidentemente, ma avremo, mi auguro, modo di ritornare più volte su questi argomenti. Possiamo dire che forse oggi andare a ragionare, discutere intorno al tema del lavoro, della nostra relazione con questo pezzo così importante della nostra vita, in realtà ci porti a confrontarci con aspetti e corde in realtà molto più profonde, che vanno a toccare anche, bisogna dire, la società in senso davvero più ampio e allargato?
Ti rispondo io, Nicola, su questo, e ti metto, come dire, la palla al centro su questa questione, secondo me importantissima, che è la considerazione di che cosa vuol dire oggi lavoro nella vita delle persone, perché anche questa è in slittamento in qualche modo. E la formulo così: mentre per la generazione dei nostri padri, dei nostri nonni, il lavoro era fondamentalmente l'architrave dell'esperienza dell'adultità, oggi questo tende a non essere più. Cioè, la rappresentazione di che cos'è oggi il lavoro, che importanza ha nella vita delle persone, è un po' cambiata, cioè è una delle esperienze chiave, ma non è più l'esperienza che abilita tutte le altre esperienze, un po' come è stato davvero ai tempi dei nostri genitori. Insomma, basta guardarli un po', pensare cosa ci hanno raccontato quando eravamo piccoli del loro lavoro. E questo è un cambiamento notevole, ok? Le persone da questo punto di vista ricercano benessere, per tornare al nostro tema di prima, non sono più disposte a separare, a scindere le esperienze per cui sul lavoro posso andare, fare, stare anche un po' così, con un capo che mi tratta poco gentilmente, con un'azienda che non mi piace, perché poi dopo la mia vita è lì fuori. Questo le persone non sono più disposte a farle, vogliono, soprattutto a valle di questa esperienza così difficile della pandemia, vogliono fare una vita buona, ok, legittimamente, e chiedono anche al lavoro di essere partecipe di questa ricetta per star bene. E quindi è davvero un cambiamento di paradigma.
Consentimi una battuta finale, anche una grandissima opportunità, perché è un oceano blu, come direbbe qualche studioso di strategia, perché nel momento in cui io riesco a formulare una proposta alle persone che riporta quello che abbiamo detto, il benessere, il senso, la qualità dell'esperienza lavorativa, forse non dico che la rimetto al centro, no, della costruzione dell'identità, ma do di nuovo più spazio e più forza a questa dimensione. Altrimenti mi vengono in mente futuri un po' distopici, con una sorta di deriva delle galassie in cui i singoli se ne vanno a spasso e cosa sarà, non lo so.
Grazie innanzitutto a Luca e a Marco, abbiamo aperto davvero tantissime porte, finestre, portoni che affacciano su territori davvero tutti da esplorare, ed è un po' questo il senso del podcast che abbiamo deciso di realizzare e di creare. Tra le domande che avete posto, che sottendono i discorsi che avete fatto, proveremo a rispondere insieme ai prossimi ospiti che andremo ad incontrare, a partire dal prossimo, che in realtà non è soltanto un ospite, ma avremo modo di conoscerlo meglio, ma diventerà, dalla seconda puntata in avanti, diciamo, il mio compagno di viaggio, la seconda voce di questo podcast, ovvero Giorgio Fabrucci, che incontreremo appunto nel secondo appuntamento di WIP Podcast, per andare avanti in questo nostro viaggio all'interno della trasformazione dell'esperienza lavorativa. Vi ricordo che potete scriverci e contattarci attraverso un indirizzo di posta elettronica wipradioyulm@gmail.com con domande, richieste, proposte di ogni tipo, a cui nel corso delle prossime puntate proveremo a dare risposta. Grazie a Luca Quaratino, grazie a Marco Leonzio, grazie a voi per averci ascoltato e alla prossima. WIP Work in Progress è un podcast di Men's Corpore e Fondazione Il Cerchio. in collaborazione con il Center for Employee Relations and Communication dell'Università Yulm e Radio Yulm.